Talking with Coach, una nuova puntata nel salotto di Dames the Box. Dopo tanto tempo torna di nuovo questo format dedicato al coaching. Ospite d'eccezione Edoardo Tacconi, ex coach, adesso un nutrizionista tutto tondo. Con lui parleremo dello stallo delle performance dei classisti e l'inserimento della forza all'interno della programmazione classi insieme al WOD. Si è parlato di questo tema dopo una sua stories, quindi l'ho voluto come ospite, ma abbiamo toccato tanti temi. Uno fra tutti, l'appiattimento del coaching. Insomma, si è perso un po' di voglia di fare le classi. Andiamo ad ascoltarlo. Bentornati qui nel salotto di Dummies at the Box. Finalmente torno con Talking with Coach, ragazzi, era tanto tempo che non facevamo una nuova puntata e l'ospite di questa puntata, beh, lo riconoscete tutti, non c'è bisogno di presentazioni, ma io devo presentarlo. È un ex coach, poi voglio sapere se ogni tanto qualche classe la fa ancora, poi glielo chiederò. Adesso è un nutrizionista H24, Edoardo Tacconi. Ciao
Ciao,
Edoardo!
grazie mille
Grazie a te di essere venuto qua, ma insomma ti faccio subito la prima domanda. Fai ancora qualche classe, Edoardo?
come coach. Purtroppo no, ma mi manca
Ti
molto.
manca.
Sì, perché a me piace insegnare a tante persone e quindi è una sensazione che ancora vorrei riprovare. Quindi no, purtroppo non mi è più possibile farle.
Però vedi l'altro lato, cioè ti arrivano tanti atleti, dai classisti, da chi insomma fa un po' di gare, quindi hai un'altra visione, Edo.
Un altro punto di vista della stessa identica medaglia, quindi la stessa identica moneta, per cui sì, esatto, anche se in realtà quando facevo il coach a Così Prato sono stati gli anni in cui io mi sono dedicato allo studio e ho potuto anche riprendere a studiare e poi ho fatto le varie università che poi mi hanno portato alla figura che sono oggi e il lavoro che faccio oggi. Quindi in realtà portavo avanti entrambe le cose contemporaneamente.
Senti, come dicevo, sono molto contenta di averti qua perché insomma non abbiamo mai avuto occasione perché poi tu sei sempre in giro, riuscire a combinare. Oggi sono riuscita a incastrare questa mezz'oretta con Edoardo e ti ringrazio
No,
tantissimo.
ci mancherebbe.
Senti, io mi sono, ti ho chiamato perché ovviamente ti seguiamo e abbiamo seguito una tua recente stories dove insomma parlavi di alcune cose che vedi, che in realtà, come ci dicevamo off camera, non è la scoperta dell'acqua calda, no? Sono situazioni che succedono insomma abbastanza frequentemente. Mi sono appuntata perché l'argomento, ragazzi, è bello, ciccioso e sapete che Edoardo non ha peli sulla lingua, quindi parto. L'argomento è lo stallo delle performance dei classisti e l'inserimento della forza all'interno della programmazione classi insieme al WOD. Tu dicevi, noto spesso che mi arrivano pazienti che sono lì in stallo, diciamo, un'ora è lunga, dicevi tu, la forza si può inserire anche come lavori accessori. Argomentone, Edoardo, da dove iniziamo?
Allora, come ti dicevo prima, ma come ho anche detto nelle storie, era un qualcosa che volevo da tempo trattare, però non è una cosa nuova. Quando io ero al box e facevo il coach, è stata una delle prime cose che ovviamente abbiamo discusso tutti insieme al proprietario, insieme agli altri coach, dopo che avevamo fatto circa un anno e mezzo, due di box aperto, perché a quel punto avevamo già una buona quantità di persone che aveva acquisito quasi tutte le skill e chiaramente aveva bisogno di qualcosa in più, per proprio dire. Quindi a quel punto ci eravamo chiesti se era giusto inserire all'interno delle classi un po' di forza e anche un po' di accessori. A distanza di più di 10 anni, oggi penso che sia necessario. Cioè, non bisognerebbe neanche stare più a parlarne, semplicemente perché nella mia visione un box CrossFit, oggi sono box che oramai hanno più di 10 anni, credo che siano strutturati abbastanza bene da poter avere più livelli nelle classi, anche con lo stesso coach, perché se sono classi contenute di 12, 13, 14 persone, si può tranquillamente dividere il lavoro nella classe già avviata, gli basta ovviamente a volte leggere anche solamente il lavoro, non importa neanche spiegarlo, anche se è necessario sempre comunque spiegarlo, però ecco, cioè verso riuscire a fare più lavori diversi in modo da poter portare i neofiti, quelle persone che si avvicinano da poco, che sono o che hanno ancora un percorso beginner un po' lungo, ad avvicinarsi quanto più possibile al livello relativamente, a livello della classe, ma comunque portarli a fare un lavoro sempre più voluminoso per poter progredire. Ora, il discorso del volume e dell'intensità è sempre un discorso molto ampio. Nel CrossFit, ma in realtà in qualsiasi sport e in allenamento in generale, prima si impara la tecnica, poi si aumenta l'intensità, che sono i due pilastri, ma la base di tutto questo è il volume. Anche in un neofita, quando deve cominciare a imparare a fare snatch o imparare a fare clean and jerk, gli si dà il bilanciere vuoto, il bilanciere da 5 kg. E quello che gli si fa fare è un volume incredibile di movimenti e alzate, spezzettandole, ma comunque è un volume immenso. La prima volta che ho fatto un workshop di weightlifting era con Mike Serbus, ed era il 2014 forse, circa una roba del genere.
10 anni fa.
Mi vide fare il primo jerk e poi mi disse: fermo lì, te adesso, una volta a settimana, almeno, ti metti davanti al rack, con il palo del rack qui davanti, e con il bilanciere fai 500 split jerk. Così impari. E non lo diceva scherzando. Loro non scherzano quando dicono queste cose qui. E aveva ragione. Cioè, è questo il punto. Il punto è che c'è da fare molto volume a volte, anche con piccolissimi carichi, per migliorare la tecnica, per poi migliorare l'intensità. E il punto è questo, è la progressione. Allora, quello che io non vedo più, perché poi lo vedo, ed è il punto delle storie che insomma, per il quale di fatto le ho fatte, è che io vedo pazienti che fanno le classi, che sono fermi da anni. Non mesi, dici, vabbè, forse non si impegna, no, anni. Perché non c'è un'effettiva progressione. E quando io gli chiedo cosa fanno, noto poi che c'è un appiattimento della qualità delle classi. Manca la parte tecnica, nessun coach ha più voglia di spiegare. E mi rendo conto, perché anch'io quando era il settimo anno che facevo il coach e avevo cominciato già a fare quest'altro tipo di lavoro, avevo la mente piena di altri pensieri e quasi non avevo più voglia di farlo il coach. Però a quel punto si chiede a qualcun altro di spiegare la parte tecnica o si delega comunque a altre persone per poter comunque continuare a fare CrossFit. CrossFit è da sempre la classe CrossFit, una parte di riscaldamento, una parte tecnica, una parte di workout, di metcon e eventualmente accessori o forza. E come ho detto nella storia, è necessario perché la forza getta le basi per l'ipertrofia, l'ipertrofia getta le basi per la forza, e entrambe servono per poter progredire negli esercizi e nelle skill delle classi CrossFit.
Ma senti, ma secondo te come mai c'è questo appiattimento generale? Perché si è perso un po' di stimoli da parte del coach?
Si è perso. Si è perso qualcosa. Intanto negli anni quello che ho visto è che c'è sempre più divario tra i competitor, non atleti è un'altra cosa.
questo no. Apriamo un altro podcast.
No, sì, esatto, questa è un'altra i competitor e gli allievi delle classi. Allora, io mi rendo conto poi che quando dico queste cose qui, e me l'hanno scritte anche su Instagram, i coach possono dire: io non ho la possibilità di far fare open gym, io non ho la possibilità di avere altre persone che stanno dietro ai competitor nell'open gym o anche durante le classi, perché magari non hanno spazio, non hanno abbastanza personale, io posso solamente fare le classi. Allora il punto è sempre lo stesso. Cioè, perché allora non ci si dedica a fare delle classi di qualità? Perché poi quello che a me viene da dire alle persone che io vedo in ambulatorio è: le classi che fate non sono di qualità, io vi consiglio, se volete andare avanti, di o cambiare palestra, cambiare box, o di fare una programmazione esterna al box, quindi vai 3-4 volte a settimana, 2, a fare CrossFit, perché ti piace, ti diverte, comunque mantieni uno stimolo diverso, e le altre due o tre volte vai in un'altra palestra, fai un altro tipo di allenamento, oppure vai a correre, oppure fai altre cose. Il punto, ritornando a perché si è perso qualcosa, 10 anni fa eravamo tutti entusiasti di insegnare questo sport.
C'è un po' di stanca, c'è un
Sì,
po'
ma
di stanca, un po' di.
credo di sì, ma è normale per tutti i lavori. Allora, a quel punto mi verrebbe da dire, allora perché non lasciare il posto ad altri? Perché non insegnare a qualcuno a fare il coach? E anche qui, mi rendo conto, io ho tentato negli anni, quando ero a CrossFit Prato, di trovare fra i miei allievi qualcuno che avesse l'attitudine per diventare coach. Non è facile. Coach ci si diventa. Però ci deve essere anche un po' l'attitudine all'insegnamento, si deve essere in grado di padroneggiare ogni skill, si deve essere in grado di spiegare ogni skill da più punti diversi, in maniera diversa, con varie metodologie, e questo lo si apprende solo con le esperienze, che sono le esperienze all'interno del box, ma anche le esperienze in gara, tramite workshop, andando ad allenarsi con altre persone, andando e girando per box. Cosa che io ho sempre esortato i miei allievi: andate e allenatevi nei box e fate le
Vero.
classi in box. Cioè, non, questo in generale non, è veramente poco rispettoso quando si va a giro per i box, entrare dentro e dover chiedere necessariamente uno spazio per fare la propria programmazione. Si può fare la propria programmazione in parte e poi si può rendere onore al box dove si va facendo la classe del box, tanto è un metcon come un altro. Non cambierà di certo la vostra carriera atletica se per un giorno fate un metcon diverso.
E poi c'è da dire, Edo, che poi ti rendi conto di quello che hai tu in casa, andando a vedere, fai anche dei paragoni del metodo proprio appunto di insegnamento del tuo coach rispetto ad altri, magari dove sei andato, hai fatto la vacanza e sei andato a provare un box di CrossFit da un'altra parte e ti rendi conto se ci
Nel
sono delle
bene o
differenze.
nel male,
delle differenze.
per
Sì.
il rischio.
Tu ci sono, sai che ci sono varie correnti di pensiero, no? Di chi solo WOD all'interno della classe, giorno solo WOD oppure giorno everyday e basta. Tu come la vedi? Cioè, secondo te si possono coniugare, ma già un po' mi hai fatto capire, le due cose insieme all'interno dell'ora di classe?
Allora, il problema è sempre il solito, ovviamente non tutte le persone vengono tutti i giorni, quindi anche nell'ottica di un coach che deve programmare la settimana, ammesso che faccia lui la programmazione per il box, e mi auguro che lo faccia perché un coach deve fare la programmazione del suo box perché solo lui può conoscere i suoi allievi. Poi anche lì ci sono coach che magari non hanno tempo, non hanno modo e quindi si affidano a programmazioni GPP esterne fatte anche per le classi, va bene, non è un problema, però allora ci si deve ricordare che c'è il limite di un programma GPP, quindi è un programma fatto per tutti, non per i nostri allievi. Però si può fare, si deve fare, per il discorso che ho detto prima, nel senso che molte persone hanno bisogno di una progressione, anche una parte di forza minima per poter sviluppare alcune skill basic, tipo una trazione alla sbarra, tipo un push-up. Regolare non sulle ginocchia. Questo necessita per forza una preparazione sulla forza. E quando la si fa, se non all'interno della classe, però se è una persona che viene 3 volte a settimana e viene a fare CrossFit, ha bisogno anche di fare CrossFit. CrossFit è Metcon, Metabolic and Conditioning. Lo si fa tramite dei circuiti, così sono, con più esercizi ad alta intensità. Questo è. E quindi sì, è necessario ed è anche necessario porre attenzione a un'altra cosa fondamentale. CrossFit è per l'80% quadricipite dominante anteriore, tutta la parte della gamba davanti.
Vero.
Spesso ci si dimentica che c'è la parte dietro della gamba e molti infortuni, soprattutto alla zona lombare, soprattutto ovviamente la parte posteriore della gamba, vengono fuori perché ci si dimentica di allenare quella parte lì. E quindi è necessario un tipo di allenamento almeno una volta a settimana che sia mirato nel a allenare bene e rinforzare bene la parte posteriore, quindi glutei, femorali, soprattutto lombari, core. E un coach deve strutturare la programmazione anche per prevenire gli infortuni, altrimenti perché le persone vengono a allenarsi? Vengono per stare bene e per prevenire gli infortuni.
Senti, parlando di programmazioni, no, faccio un po' una domanda provocatoria. Alcune programmazioni magari hanno snellito, no? Tanto parlo sempre ovviamente della programmazione classi, ma secondo te perché hanno snellito così tanto? Perché poi tu come owner, come coach, devi acquistare magari un pacchetto superiore, qualcosa in termini di costi, secondo te? No, come la vedi?
Io credo che a alcuni coach owner sia passata la voglia di insegnare. E lo dico in maniera sincera, perché sempre di più sento di box che fanno 3 volte a settimana, anche di più, classi di CrossFit Endurance, dove CrossFit Endurance non è esclusivamente esercizi monostrutturali su vogatore, run, ski, bike, ma sono esercizi CrossFit più basic possibili con metcon da 35-45 minuti, dove ti arrivi al box, tempo di scaldarsi con 15 jumping jacks, 10 squat, 5 indo push-up, prendete il kettlebell, il box, sistematevi lì, questo è il lavoro di oggi, 3-2-1 partiamo. Questo è bello una volta a settimana per variare, non di più. Se io faccio tutta la settimana più o meno così, arrivo al giovedì e sono da buttare via. E che cosa, cioè, che cosa ho costruito? Rischio di farmi veramente male. Quindi è contestualizzabile questo tipo di lavoro? Sì, è contestualizzabile CrossFit Endurance? Sì, però CrossFit è un'altra cosa. CrossFit che si faceva 10 anni fa, e attenzione, quando nelle storie io ho citato la programmazione che veniva esposta nel sito di crossfit.com e ho detto che era già carente 10 anni fa, figuriamoci oggi, è vero, perché se in una settimana, a parte il sistema 3 on, 1 off, in Italia non funziona in tutti i box perché non tutti i box sono aperti di domenica. Lasciamo perdere, questo è veramente una inezia in confronto al resto. Ma anche la struttura metabolica, ginnica, e il per forza dover mantenere questo schema così rigido nella settimana non permetteva a tutti di toccare tutte le skill più o meno nella settimana, o comunque allenarsi più completi possibile nella settimana. Ed è per questo che ritorno a dire che fare il coach è difficile, fare il coach è fatica. Lavorare con le persone è fatica, farlo bene costa fatica, però se è il lavoro che ci siamo scelti, non vedo altre soluzioni se non quella di impegnarsi nel farlo bene. E apro una piccolissima parentesi, di cui tutti già conosciamo la ragione, e non voglio fare troppa polemica su questo, ma si può essere coach avendo fatto dei corsi, si può essere coach avendo fatto l'università e dei corsi, si può essere dei coach avendo fatto una grande carriera da amatore o da atleta, poi avendo fatto dei corsi o l'università, si può fare tutto in Italia. Ma quello che non deve mai mancare è la curiosità di continuare a studiare e approfondire. Perché se un domani vi viene al box un triatleta che per un periodo di tempo ha bisogno di strutturare il suo corpo per migliorare in qualche modo la sua performance, ma non deteriorarla, il coach deve essere pronto a capire dove deve mettere le mani. E non perché ha fatto il calciatore per 15 anni e nel tempo libero insegna CrossFit e il suo lavoro principale è fare l'avvocato, per non dire altri lavori, perché sennò tutte le volte si va sempre a finire su altri lavori che sembrano di bassa entità, ma medico, l'avvocato, il commercialista, è uguale. L'importante è avere una cognizione di causa di quello che si sta somministrando ai clienti, qualsiasi tipo di cliente, e quindi significa continuare a studiare. Non è accettabile che un coach di CrossFit non conosca l'anatomia e la biomeccanica, non è accettabile, mi spiace. Poi si può avere un background accademico di qualsiasi tipo, si può essere anche un ingegnere, bene, ben venga, ancora meglio.
Ma tu quindi, Edo, sei più della teoria che quasi sempre colpa del coach e non magari dell'allievo che si impegna poco, scala troppo? E come me la vedi tu?
No, io principalmente ho a che fare con i pazienti e gli allievi, che però ormai riconosco se sono persone che si impegnano veramente o no. E da biologo abbiamo anche degli strumenti... Dei dati anche con alcuni valori degli esami del sangue si può vedere se una persona si allena effettivamente o no, ma in realtà anche solamente parlando con le persone si riesce a capire se sono persone che veramente si impegnano e hanno voglia di raggiungere alcuni risultati rispetto a persone che invece no, non lo vogliono, ma non lo vogliono. Quindi in realtà sì, ovviamente ci sono alcune persone che non si impegnano, ma soprattutto se si fa il coach è una cosa che si vede a occhio.
Ma senti, tu se tornassi a fare il coach, no? Vista questa problematica che abbiamo detto c'è sempre stata, ma ultimamente forse, come dici tu, si è un po' accentuata, ma soprattutto nel ruolo del coach, come dicevi tu, che ha poca voglia, forse ha perso degli stimoli causati da, non so, forse, ma come dici tu, deterioramento, troppi anni di insegnamento, dopo un po' il coach ha bisogno di ravvivare, magari appunto studiando ancora, approfondendo, facendo dei workshop, insomma, degli aggiornamenti.
Guarda, colgo al volo l'occasione per dire solamente una cosa. Dieci anni fa io, non lo so, forse esagero, facevamo un workshop... Noi coach andavamo a giro almeno una volta al mese, perché eravamo pochissimi box, perché le conoscenze erano pochissime. Io mi ricordo, e l'ho scritto anche in un piccolo articolo che ho scritto per Stamina, che quando dovevamo noi imparare, dovevo imparare io a fare i bar muscle up, non avevamo nessuno che ci insegnasse come fare un bar muscle up. Guardavamo i video e provavamo a fare scimmiottando qualche cosa. Oggi abbiamo delle propedeutiche incredibili.
Vero.
Ai tempi noi dovevamo andare a fare workshop a giro, ci dovevamo necessariamente spostare. Oggi nessuno fa più workshop, nessuno organizza più workshop all'interno del suo box, perché il coach sa già tutto, ha già abbastanza nella sua testa, non ha bisogno lui stesso di fare workshop. Mi è capitato a volte, prima del Covid, di fare alcuni workshop in alcuni box, insieme a Barbo, dove andavamo e il coach ci apriva la porta di mattina e poi se ne andava. Noi rimanevamo con i suoi allievi o altri esterni e il coach non c'era. Io
avrei approfittato.
Non lo so, voglio dire, mi sembra anche, voglio dire, hai un workshop in casa tua, guardati un po' del tuo workshop. Comunque... mancano alcuni stimoli, ma ritorno al discorso di prima. Se non si ha più voglia di fare un lavoro e di farlo bene, sempre che ci si renda conto che non si abbia più voglia di fare un lavoro e di farlo bene, possiamo tranquillamente demandare a altri questo. Ci sono tantissime persone nelle classi che sicuramente avranno voglia di cominciare a insegnare, e perché no? Perché non insegnare loro a insegnare? Dare loro la possibilità di continuare a tramandare uno sport che ora comincia ad avere un po' di anni e che in Italia ha veramente un ottimo seguito. Guarda, secondo me non siamo più uno sport di nicchia.
No, basta vedere insomma il numero dei box di CrossFit, ma gli utenti all'interno del proprio box sono tantissimi. Io mi alleno alle 7 della mattina, Edo, e ci siamo 14 persone alle 7 della mattina e a volte ci sono 7 persone in coda.
Il CrossFit, se fatto bene, è e rimane una delle attività più efficienti migliorare e stare bene. Perché quello che fai, che riesci a fare veramente in un'ora di CrossFit, è quello che probabilmente farebbe una qualsiasi persona media in 3 ore in palestra. E quindi il costo-beneficio, anche solamente per il tempo, è impagabile.
È vero, è vero. Ma la domanda che volevo farti, appunto, vista la tua esperienza di coach, tanti anni sul campo, la tua esperienza attuale di nutrizionista, se dovessi dare un consiglio a un coach, no? Per appunto cercare di arginare questo problema, che consigli senti di dare?
Allora, io non sono assolutamente nessuno per dare consigli.
Suggerimenti.
Sì, potrei dare un suggerimento.
È dura, è dura.
Io credo che se si è veramente, se è iniziato a fare questo tipo di sport e si è iniziato a insegnare questo tipo di sport, si ha sicuramente ancora un po' di curiosità per continuare a progredire, anche personalmente come coach per insegnare, perché non può essere finita lì. Non ho fatto il level 1 e il level 2, vabbè, così, tanto per avere qualcosa in più, e poi faccio le classi, buon punto. Esorto tutti a continuare a studiare, se è quello l'argomento che vogliono continuare a trattare, se è effettivamente quello che vogliono, cioè migliorare la salute dei propri clienti nelle classi. E ne va anche del proprio business. Dato che ora il mercato comincia a essere saturo, e ben venga che il mercato sia saturo, perché se ci sono più box, ci sono più coach, le persone girano molto di più, c'è molta più possibilità che questo sport, questa attività arrivi alle persone, vengano a conoscenza di questo tipo di attività, che vadano all'interno dei box e che a quel punto poi cominciano a spostarsi e poi alla fine scelgano il box che effettivamente merita per loro o che gli torna meglio per loro, ma sicuramente le persone si spostano anche di 4, 5, 10 chilometri in più per andare in un altro box ad allenarsi lì, perché il coach per loro, il lavoro che fa in quel box lì è un lavoro migliore di quello che hanno visto in altri box. Quindi, guarda, voglio lasciarti due piccolissimi esempi. Una volta sono andato, prima ancora di far uscire il mio libro, andai a fare un piccolo workshop in un box in Nord Italia, il cui coach si chiama Simone Abelli. Lui faceva già ai tempi, ti parlo di 8 anni fa, classi da 1 ora e mezzo. Ora, è tanto, sì, però lui mi disse ai tempi: io in un'ora non riesco, sono troppo stretto, ho bisogno di far fare più cose alle mie persone. Era un box che aveva veramente una quantità di iscritti per lo spazio che aveva, incredibile. Poi, quest'anno sono andato a fare un altro workshop a Four Flamingos, da Pietro Anderloni, da Lely Marchesini, da Davide Cavalca. Loro hanno un organico incredibile, perché ha 3 coach incredibili. Davide Cavalca è un coach che già insegna da 12 anni. Gli ho visto fare una classe alle 8 e mezzo di sera con lo stesso entusiasmo di quella che aveva fatto alle 1. Io mi ricordo, arrivavo alle 8 e mezzo di sera che non riuscivo neanche più a parlare. E lì per lì, quando eravamo a cena, gli ho chiesto: ma te da quant'è che insegni? Un anno? E lui mi disse: no, tacco, questi sono più di 10 anni che io insegno. E si guarda, caspita, complimenti veramente, perché non ho mai visto una persona insegnare così dopo 10 anni.
Mi sorrido perché io faccio l'istruttore nella vita, non di CrossFit, ma di fitness, e mi fai venire in mente che una volta una mia allieva mi fece questa domanda. Dice: ma Karen, non ti annoi tutti i giorni a ripetere le stesse cose? Io dico: no, perché è il mio lavoro e lo faccio con passione. Quindi La domanda, questo tuo racconto mi ha fatto venire in mente questa cosa. Se lo fai con passione, non ti annoi.
Non ti
Perché
annoi. Non
vuoi trasmettere.
che questo lavoro non sia pesante e che a volte, o spesso ci si sveglia la mattina con non sempre la stessa voglia, lo stesso entusiasmo di fare questo lavoro, è normale. Ma io sono convinto che una volta che sei lì, se c'hai la passione che ti muove, ti verrà sempre tutto molto spontaneo e ti verrà bene. Quindi evidentemente è venuta a mancare la passione, ma succede, succede con le storie d'amore, succede con piccole
E poi c'è
cose.
da dire, Edo, che ogni classe è un'avventura diversa, perché ti trovi delle persone diverse da stimolare, da correggere, per cui il discorso noia viene un po' meno, perché non sei in ufficio a stilare
Non
lo
sei un ufficio,
stesso documento.
è un lavoro incredibilmente dinamico e ogni classe, almeno questo è quello che io avevo visto io, diventa un gruppo con delle caratteristiche diverse per ogni classe, perché le persone si aggregano per caratteristiche simili. Quindi
Vero?
spesso io mi ricordo che facevo la classe delle una, avevo tutti master 45, 50, 60, dico master, vabbè, erano allievi ed era una classe incredibile perché il senso dell'umorismo era diverso, l'idea di allenarsi era diversa, diversa ancora la classe delle 6 e mezzo dove avevo tutti i ragazzi, 7 e mezzo dove avevo molte più persone che avevano la mia età o poco più grandi, 8 e mezzo ancora una classe completamente diversa. Non ci si annoia, è difficile. Poi, ripeto, tutti i lavori, compreso quello che faccio io adesso, non sempre mi sveglio e dico: oh, che bello, oggi voglio andare in ambulatorio e stare tutto il giorno. No, a volte no, a volte non lo voglio, sono stanco. Sono stanco,
Senti,
ma.
parlando del tuo ruolo, perdonami se ti interrompo, quali sono invece i campanelli d'allarme che ti fanno capire che quell'atleta, quell'utente è in stallo sul lato, appunto, stiamo parlando della forza?
Allora, sul lato della forza è prevalentemente dato dai feedback che lui ti riporta. Dal lato estetico è una cosa che io posso rilevare tramite la strumentazione che io ho e ovviamente anche in base ai feedback. Per cui se cambio qualcosa nel piano del mese prima o durante il mese non cambia assolutamente niente, l'allenamento è più o meno sempre il solito, quando poi ci rivediamo in ambulatorio per la visita. Di solito se ne parla, cioè si prova a capire dove è stato l'intoppo. Molto spesso è dato dalla carenza di sonno. Quindi, in persone che comunque si allenano bene, che seguono, vanno in box dove comunque si allenano bene, fanno una bella programmazione, dove comunque tentano di seguire il piano. Spesso una variabile che è messa un po' da parte anche per alcune dinamiche della vita normale è il sonno, e quando non si dorme va un po' tutto male.
Interessante questa cosa, non ci avevo pensato perché di solito penso al fatto di, parlando sempre appunto di atleti, utenti, mi viene da pensare che uno magari ha problemi di sonno quando è in overtraining.
No, non sempre, poi all'interno delle classi è veramente molto difficile riuscire a raggiungere l'overtraining.
Secondo te, qual è il momento in cui un utente deve cominciare a preoccuparsi che è in stallo, cioè non sta migliorando? Sono 4-5 anni che fa le classi di CrossFit, dice sì, ho iniziato 4 anni fa, sollevavo boh, 40 kg di bilanciere, adesso sono passati 5 anni, ne sollevo 50. Toh, non è migliorato molto.
No, questo è abbastanza,
Ho fatto un
diciamo,
esempio proprio
no,
base,
ma in realtà è molto
eh.
dato, nel senso che succede spesso, succede in realtà in quelle persone che non si applicano effettivamente. Cioè, io ho avuto persone che in 7 anni, dal primo all'ultimo anno, ha sempre messo sul bilanciere i soliti 2,5 e bilanciere tecnico a 5 kg. Quindi ci sono persone che non hanno assolutamente interesse nel progredire, che però possono lamentarsi perché non progrediscono esteticamente. Però lì è molto semplice. Se non c'è un'applicazione e non c'è una progressione, non si può neanche sperare di cambiare, di modificare l'aspetto estetico e fisiologico. Io li tratto sempre insieme. Quello che dico sempre ai pazienti quando vengono in ambulatorio è che se mettiamo a posto l'alimentazione, il primo fine è quello di sentirsi bene. Perché se te ti senti bene, dormi bene, non hai fame, hai energie durante tutto il giorno nella tua attività lavorativa, quindi vuol dire focus, concentrazione, e hai anche forza e energie per andarti a allenare, tutto il resto, tutta la parte estetica, viene da sola.
Ci vuole solamente un tempo. Ma tu come nutrizionista che leve hai per sbloccare questo stallo? Cioè, oltre a dire, ok, devi impegnarti, devi insomma a fare dei lavori accessori, cioè togliendo la parte che dovrebbe fare al box, ma tu come nutrizionista?
Allora, io applico un po' di mie metodologie all'interno di un percorso abbastanza lungo. Io di solito con le persone non lavoro mai meno di un anno.
Ok.
Quindi in un anno io riesco a vedere esattamente come può rispondere una persona. A volte non bastano i primi 3 mesi per vedere qualche cambiamento, qualche minima oscillazione, e poi a un certo punto succede che ingranano in qualche modo, e da lì allora comincio a capire come posso modulare. Spesso si fa dei periodi a rialzo, anche dovendo sopportare dei momenti in cui, piuttosto che perdere, ad esempio, massa grassa, se ne prende un po'. Mm-hmm. Ma è necessario per poter arrivare a un certo punto, anche a un certo quantitativo calorico, per poter poi piano piano riscendere un pochino, per poi di nuovo risalire, per poi mantenere, per poi scendere, per poi risalire.
Mette un po' di fieno in cascina, come si dice, esatto. E poi...
Esatto, che è una cosa che ho anche detto l'altro giorno quando ho fatto le storie. Cioè, io ho detto, io non ho intenzione di scendere per motivi miei etici, ma anche per un motivo fisiologico, controfisiologico per il paziente. Io non ho mai intenzione di scendere sotto un certo livello calorico per persona, non è generale la faccenda, perché preferisco che questa persona, se ha uno stallo, aumenti la sua attività fisica. Perché l'alimentazione ha veramente un limite. Il corpo a un certo punto, ed è normale perché è fisiologico, quando gli si comincia a dare molto poco da mangiare, lui va in stand-by, perché è una risposta normalissima, ancestrale, fisiologica. Prima che questo feedback arrivi con l'attività fisica, ce ne vuole. Cioè vuol dire veramente andare in overtraining, cosa molto, molto, molto difficile per un allievo delle classi. Quindi, in quei casi lì, il vero strumento è l'attività fisica. E io spesso mi ritrovo a consigliare un tipo di attività fisica che il crossfitter delle classi scansa subito.
Qual è? Diccelo.
La corsa.
Vero. Perché ma secondo te perché, Edoardo?
La scansano perché fatica. Perché è faticosissimo. Però la corsa, esattamente come dicevo prima, per il crossfit, è l'allenamento che per il tempo che io impiego, in realtà per la distanza, ha veramente un ritorno metabolico e fisiologico incredibile. Molto più di montare sulla bike e di farsi un'ora lungomare. Quindi mi ritrovo molto spesso io a consigliare a molte persone che hanno bisogno di una ricomposizione corporea o di scendere di peso o di dimagrire, di aggiungere anche una o più volte a settimana attività monostrutturali, in questo modo qui, di cardio, di vario livello, semplici e lineari tra la zona 1 e zona 2, poi dipende ovviamente dalla capacità della persona, dal livello, oppure dei lavori intermittenti, ma se si fa già crossfit, il lavoro intermittente ad alta intensità già c'è, quindi manca tutta la parte invece di aerobica di base che non viene fatta. Il motivo per cui i crossfitter o la gente che fa le classi crossfit scansa la corsa è perché intanto la corsa non viene quasi mai messa nei box. anche per magari difficoltà.
Coach, posso fare vogatore? Certo, posso fare bike? Esatto.
A me capitava spesso, quando ero a CrossFit Prato, noi avevamo un incredibile giro dell'isolato di 1250 metri. Era perfetto, era un sogno.
Sì.
Perfetto. E noi si metteva spesso quando cominciava vagamente a fare un pochino più caldo, quindi già fine marzo, inizio aprile, fino a novembre, perché la corsa aveva un impatto incredibile. Cioè, l'avevamo visto. E eravamo molto severi sulle sostituzioni. Difficilmente si diceva di sì alle sostituzioni, a meno che non ci fosse un infortunio, a meno che... Quindi la corsa è una parte che... Ma in realtà la corsa era una parte che mancava anche nel CrossFit competitivo di 10 anni fa. Se ne metteva poca. E io ero uno di quelli che avrei dovuto farne di più fin da subito. Ci ho pensato dopo, infatti mi sono fatto un paio di anni di preparazione per il triathlon, che mi ha fatto molto bene, perché quando sono tornato a fare CrossFit avevo un altro tipo di motore, che prima non avevo. Poi lascia stare che io non gareggio più oggi, non direi niente, quindi non aggiungerei niente al panorama, per cui, però lo vedo nel mio piccolo, cioè nella mia esperienza, e lo vedo perché le persone migliorano fisiologicamente e quindi poi esteticamente.
È vero. Mi fai venire un ricordo periodo Covid, insomma, che avevamo poco da fare se non a casa, e quanto ci è stato data la possibilità di poter andare a fare qualche cosettina fuori. Io ricordo che avevo messo la corsa, che, come dici tu, è un elemento che uno non fa mai, ma ricordo la facevo una volta a settimana. Poco, ma intanto la facevo, però effettivamente ricordo che era un momento in cui esteticamente, ritornando a quel discorso lì, abbinato al mio allenamento, alla nutrizione, devo dirti che è vero, effettivamente è stato un momento in cui, come dire, mi piacevo di più, ecco, se vogliamo metterla in questa maniera qui. E quindi, sì. E poi, sì, poi fiato, insomma, ne giova tutto un'altra, insomma, un altro argomento. Beh, che dire, insomma, Edoardo, abbiamo sviscerato un po' questo argomento, concludendo cosa possiamo dire. Ragazzi, insomma, ai coach, inserite questa forza perché...
E la corsa.
E la corsa, bravo, è venuto fuori anche questo perché ci può stare... all'interno dell'ora delle classi, e come dici tu, insomma, se vediamo che a un certo punto il nostro ruolo di coach comincia ad annoiarci, a stancarci, forse è il momento di essere sostituiti, fare questa parte, come dici tu, da chi ha più voglia, che nelle nuove leve, e sicuramente quello di continuare la propria formazione, quindi nuovi stimoli, nuove informazioni, ne giovano sicuramente a te come coach, ma a tutta la classe e sicuramente anche al business, concludendo, Edoardo. Beh, grazie mille, Edo, che dire, grazie delle queste quattro chiacchiere qui nel salotto di Dames at the Box. Senti, dove possiamo incontrarti prossimamente, i tuoi prossimi appuntamenti?
Faccio un salto alla 059 prossimo fine settimana. E poi prossimi appuntamenti, prossime gare, ora tutte non me le ricordo, ma cercherò di esserci quanto più possibile. Anche perché ora c'è una gara ogni fine settimana, quindi...
Mamma mia, vero? Anche quella è cambiata rispetto a quando hai iniziato tu?
Sì, molto, sì, sì. Noi ci si preparava, ai tempi c'era solamente le Fall Series di inverno, che era un appuntamento... Insomma,
continuano sicuramente i tuoi workshop, le tue formazioni, qualche progetto che bolle in pentola, Edoardo?
Allora, al momento piccolissimo progetto che è partito settimana scorsa, ma dove io faccio veramente una piccolissima parte, Guido D'Apporto farà una preparazione specifica per il passatore, sono i 100 chilometri a corsa. E la vuole abbinare anche al CrossFit. Quindi ha lanciato l'altro giorno questa piccola sfida su Instagram, ha creato un gruppo Telegram. Per questo io mi occuperò insieme al mio socio e un'altra collega di fare una piccola parte sulla nutrizione quando faremo due incontri. E poi in realtà Qualunque box voglia che io venga a fare un salto così per fare due chiacchiere, io vengo.
Continua il tuo lavoro. Il tuo lavoro e studio?
Quello sì, sempre, sì, certo, ovviamente. E poi giro quanto più possibile per le gare.
Grazie mille, Edo. Alla prossima.
Ah, grazie a voi.
Grazie. Ciao.
A voi. Ciao.